Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Questo martedì lo dedicheremo alla presentazione di alcuni discorsi che il Papa ha tenuto nei giorni scorsi, che trattano argomenti diversi, dalla formazione alla nuova evangelizzazione alla vita, eccetera. Cominciamo proprio con questo discorso che il Papa ha tenuto ieri, lunedì 16 febbraio, ai partecipanti alla Pontificia Accademia per la Vita. È un discorso che parte dal tema dell'assemblea, che era Healthcare for All, Sostenibilità ed Equità, in italiano. Assistenza sanitaria per tutti, sostenibilità and equity. È un tema di grande importanza, dice il Papa, sia per l'attualità sia dal punto di vista simbolico. Infatti, in un mondo lacerato da conflitti che assorbono enormi risorse economiche, tecnologiche e organizzative per produrre armi e altri dispositivi bellici, è quanto mai significativo dedicare tempo, forze e competenze per tutelare la vita e la salute. Quest'ultima, la salute, come affermava Papa Francesco, non è un bene di consumo, ma un diritto universale, per cui l'accesso ai servizi sanitari non può essere un privilegio. Vi ringrazio, dice il Papa, di questa scelta. Un primo aspetto che desidero sottolineare è il legame tra la salute di tutti e la salute di ciascuno. La pandemia del Covid-19 ce l'ha dimostrato in modo talvolta brutale. È apparso evidente quanto la reciprocità e l'interdipendenza stiano alla base della nostra salute e della vita stessa. Lo studio di tale interdipendenza richiede il dialogo fra diversi saperi: la medicina, la politica, l'etica, il management e altri. Come in un mosaico, la cui riuscita dipende sia dalla scelta delle tessere, sia dalla loro combinazione. Infatti, a proposito dei sistemi sanitari e della salute pubblica, si tratta da una parte di comprendere i fenomeni e dall'altra di individuare azioni politiche, sociali e tecnologiche che riguardano la famiglia, il lavoro, l'ambiente e l'intera società. La nostra responsabilità quindi risiede, come nel prendere provvedimenti per trattare le malattie e garantire equità nell'accesso alle cure, anche nel riconoscere come la salute sia influenzata e promossa da un insieme di fattori, e ciò chiede di essere esaminato e affrontato nella sua complessità. In questo senso vorrei ribadire che occorre concentrarsi non sul profitto immediato, ma su ciò che sarà meglio per tutti, sapendo essere pazienti, generosi e solidali, creando legami e costruendo ponti per lavorare in rete, per ottimizzare le risorse affinché tutti possano sentirsi protagonisti e beneficiari del lavoro comune. Incontriamo qui il tema della prevenzione, che pure comporta una prospettiva ampia. Le situazioni in cui le comunità vivono, che sono frutto di politiche sociali e ambientali, producono un impatto sulla salute e sulla vita delle persone. Quando esaminiamo la speranza di vita e di vita in salute, in diversi paesi e in diversi gruppi sociali scopriamo enormi disuguaglianze. Esse dipendono da variabili come, ad esempio, il livello di retribuzione, il titolo di studio, il quartiere di residenza. E purtroppo oggi non possiamo tralasciare le guerre che coinvolgono strutture civili, inclusi gli ospedali, e costituiscono il più assurdo attentato che la mano stessa dell'uomo rivolge contro la vita e contro la salute pubblica. Spesso si afferma che la vita e la salute sono valori ugualmente fondamentali per tutti, ma tale affermazione risulta ipocrita se al contempo ci si disinteressa delle cause strutturali e delle scelte operative che determinano le disuguaglianze. Nonostante le dichiarazioni e i proclami, Difatti, non tutte le vite sono ugualmente rispettate e la salute non è tutelata né promossa per tutti nello stesso modo. Beh, qui il Papa tocca un tema di grande rilevanza, per esempio mediatica. È chiaro che ci sono dei paesi in cui i morti per esempio che avvengono durante le guerre, non sono propriamente molto considerati. Pensate alle guerre, oggi si dice che ci siano 50 guerre in corso. Pensate a quante sono assolutamente fuori dall'orizzonte dei mezzi di comunicazione, non se ne parla praticamente mai. Soprattutto le guerre in Africa o in Asia sono talmente lontane dai nostri riflettori, eppure lì muoiono persone, ci sarebbe un enorme bisogno di cure per bambini, feriti, eccetera. E questo però avviene poco. Certo, uno potrebbe dire, ma siamo lontani dai centri fondamentali, della vita pubblica internazionale. Tutte cose vere, però la realtà è questa, cioè è quella che dice in questo testo Papa Leone, cioè noi non prestiamo attenzione come dovremmo a tutte le vite, ci sono alcune che sono più protette, più prese in considerazione di altri. Lo vediamo anche nei sistemi sanitari. Il sistema sanitario pubblico è poco efficiente. Oggi chi può permettersi di fare un esame subito per via di relazione di amicizia, eccetera, lo può fare. Spesso questo gli salva la vita perché gli permette magari di individuare un male precedentemente o di cominciare presto le cure. E chi non può permettersi di pagarsi le visite, gli interventi, eccetera, deve attendere i tempi biblici lunghissimi dei servizi sanitari nazionali, vedete che non è sullo stesso piano, diciamo così. Ora, qui è molto difficile capire poi come bisogna intervenire, perché c'è anche una dimensione politica, economica, fiscale da tenere presente, cioè nel senso che è vero che bisognerebbe poter offrire un sistema sanitario valido per tutti, è il tema un po' di questa assemblea a cui è intervenuto il Papa. È vero anche che questo comporta aumento delle tasse, intervento dello Stato, creazione di strutture burocratiche enormi. Pensate a quanto incide la sanità nei nostri bilanci, sia delle regioni, sia dello Stato. E pur tuttavia la prima preoccupazione deve essere quella di fare arrivare il servizio sanitario a tutti. È chiaro che sarebbe auspicabile che potesse avvenire attraverso un rapporto privato, cioè se si favorisce per esempio la costituzione di assicurazioni private, le stesse aziende potessero intervenire, come molte fanno, nell'aiutare i propri dipendenti, eccetera, tutto diventerebbe meno burocratico, più semplice, più efficiente, più efficace. Rimane sempre il problema sussidiario, cioè il compito sussidiario dello Stato è quello di aiutare quelli che non possono permettersi questo genere di assistenza. È vero oggi che ci sono molti stati che bypassano quasi con un pregiudizio ideologico forzato da alcune forze politiche, giudicano come immorale il fatto che ci siano delle strutture private di cui che si possano occupare della salute dei cittadini e caricano lo Stato di un enorme peso dal punto di vista economico che poi comporta diversi squilibri. Credo, come insegna la dottrina sociale della Chiesa, che il principio di sussidiarietà sia sempre quello che bisognerebbe perseguire, cioè in questo caso la collaborazione fra le realtà private e l'ente pubblico, non la contrapposizione dialettica. E il principio di sussidiarietà, cioè ognuno deve poter fare, ognuno, ogni realtà, ogni ordine professionale, ogni sindacato, insomma, ogni azienda deve poter fare, ogni comune, ogni regione deve poter fare quello che è nelle sue possibilità e lo Stato deve intervenire, dovrebbe intervenire solo sussidiariamente, quando proprio le realtà minori no, da sole non riuscirebbero a risolvere il problema. Purtroppo anche da noi in Italia non è così, c'è una tendenza di tipo statalista che poi comporta non solo che in molti luoghi, soprattutto del centro-sud, la sanità non funziona, e costringe tutte le persone che hanno delle necessità, dei bisogni a venire a farsi curare negli ospedali o nelle strutture del nord, ma crea proprio uno squilibrio sulla lunga distanza, perché enormi bilanci relativi alla sanità delle regioni, oltre che dello Stato, incidono tantissimo. Costringono all'aumentare delle tasse, riducono la qualità dei servizi e così si genera una spirale un pochino perversa. Nessuno ha ancora inventato la soluzione, che credo non esista, come sicuramente capace di risolvere tutti i problemi, però certamente bisogna tenere presente che una soluzione, quantomeno un miglioramento anche nella situazione italiana, va cercato. Ci può essere di aiuto la nozione di One Health, cioè di un'assistenza come base per un approccio globale, multidisciplinare e integrato alle questioni sanitarie. Essa sottolinea la dimensione ambientale e l'interdipendenza delle molteplici forme di vita e dei fattori ecologici che ne consentono lo sviluppo equilibrato. È importante crescere nella consapevolezza che la vita umana è incomprensibile e insostenibile senza le altre creature. Infatti, per dirlo con l'enciclica Laudato Si' di Papa Francesco, noi tutti esseri dell'universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia universale, una comunione sublime che ci spinge a un rispetto sacro, amorevole e umile. Questa impostazione è molto in sintonia con la bioetica globale di cui la vostra accademia si è ripetutamente interessata e che è bene continuare a coltivare. Tradotto in termini di azione pubblica, One Health richiede l'integrazione della dimensione sanitaria in tutte le politiche, trasporti, alloggi, agricoltura, occupazione, educazione e così via. Nella consapevolezza che la salute tocca tutte le dimensioni della vita. Abbiamo dunque bisogno di rendere più solide la nostra comprensione e la nostra pratica del bene comune, perché non venga trascurato sotto la pressione di interessi particolari, individuali e nazionali. Beh, qui tocca il tema centrale della dottrina sociale della Chiesa, che appunto è il bene comune. Il principio del bene comune, che è uno dei principi della dottrina sociale, accanto al principio di sussidiarietà, di solidarietà, prevede una corretta antropologia, anzitutto, cioè una corretta concezione dell'uomo. L'uomo non è un individuo. L'uomo è un essere sociale, un animale politico, avrebbe detto Aristotele. Cioè è un essere che raggiunge la sua perfezione, sviluppa la propria umanità attraverso le relazioni che riesce a costruire con gli altri. L'uomo da solo non esiste. E allora questo comporta non soltanto che l'uomo normalmente costruisce delle comunità, a partire dal matrimonio e dalla famiglia che nasce dal matrimonio fra un uomo e una donna, ma questo tipo di relazione va avanti, i corpi intermedi, come i comuni, famiglia di famiglie, che occupano un territorio che viene governato come appunto si governa una comunità. Lo Stato che si occupa del bene comune della nazione, il diritto internazionale, lo ius gentium che si occupa delle relazioni fra gli Stati. Lo Stato e la Chiesa, il rapporto che deve intercorrere appunto tra gli Stati e la Chiesa e le Chiese. Allora, tutto questo però presuppone un'educazione che spesso non viene fatta, cioè aiutare le persone a capire, anche intellettualmente, non soltanto a capirlo perché lo vedono, ma anche intellettualmente, che non esiste il single, ma esiste l'uomo creato immagine di Dio, che è un essere sociale. E quindi questo cambia completamente le relazioni, perché se noi concepiamo le relazioni come il soddisfacimento dei nostri bisogni, dei nostri piaceri, se concepiamo l'altro come un soggetto da sfruttare il più possibile, o anche le comunità, le sfruttiamo perché ci servono, ma non abbiamo veramente la convinzione di essere una parte di un bene comune, di una parte di una comunità. Questo è il problema dell'individualismo ed è un po' all'origine di tanti nostri problemi attuali, antropologici, sociali, politici, anche economici, eccetera. Il bene comune, che costituisce uno dei principi fondamentali del pensiero sociale della Chiesa, rischia di divenire una nozione astratta e irrilevante se non riconosciamo che esso affonda le sue radici nella pratica concreta delle relazioni di prossimità fra le persone e dei legami vissuti tra i cittadini. Il primo luogo dove si impara a capire qual è il bene comune è la famiglia. E qui già però vediamo un problema. Oggi la famiglia spesso è composta da una persona. A Milano i single sono di più delle famiglie. E capite che questo è un grosso problema, cioè come fa questo solo a capire l'importanza delle relazioni, del bene comune? Fa molta, molta fatica perché non la sperimenta. Ma anche se come accade, la famiglia è composta soltanto da l'uomo e la donna. È chiaro che è una comunità, certamente devono aiutarsi l'un con l'altro, devono rinunciare, ciascuno di essi deve rinunciare a qualche cosa, ma là dove veramente questo avviene nella misura per i bambini, soprattutto esemplare, è dove ci sono le famiglie numerose con almeno due, perché già la famiglia col figlio unico è una famiglia dove il figlio unico fa fatica a sperimentare, soprattutto nei primi anni della sua vita, l'altruità, cioè la presenza di altri che lo condizionano, lo limitano, lo costringono a farsi delle domande, a essere generoso, eccetera, eccetera. È la famiglia numerosa, quella dove è la scuola migliore di vita per imparare che nessuno di noi è un single, ma è un pezzo, una parte di un organismo vivente. E voi capite che questo è un modo assolutamente, è un'educazione assolutamente importante. Per lo sviluppo, per il benessere della società stessa. Importante crescere nella consapevolezza che la vita umana è incomprensibile e insostenibile senza le altre creature. Infatti, come dice Laudato Si, la frase che vi ho detto prima. Considerata la portata globale della questione, dice il Papa, ribadisco la necessità di trovare modi efficaci per rinsaldare i rapporti internazionali e multilaterali, così che essi possano riacquistare la forza necessaria per svolgere quel luogo di incontro e di mediazione necessario a prevenire i conflitti e nessuno sia tentato di prevaricare l'altro con la logica della forza, sia essa verbale, fisica o militare. Questo è un concetto, diciamo così, tratto da uno dei discorsi più importanti che il Santo Padre ha tenuto in questi ultimi giorni. Il discorso al corpo diplomatico del 9 gennaio, che è un discorso veramente molto ampio, come è solito accadere nei discorsi alla Curia Romana prima di Natale, al corpo diplomatico all'inizio dell'anno successivo, perché tendenzialmente sono discorsi molto ampi e anche lunghi che toccano un po' tutti i problemi pastorali, politici, principali che la Chiesa si trova a dover affrontare nel corso o che ha dovuto affrontare nel corso dell'anno che si chiude o che dovrà affrontare nell'anno che comincia. Ecco dunque, carissimi, il mio augurio finale possa il vostro impegno dare efficace testimonianza a quell'atteggiamento di cura reciproca in cui si esprime lo stile di Dio verso di noi. Passo a un altro discorso molto molto bello, a mio avviso, che il Papa ha fatto ai carabinieri della compagnia Roma San Pietro il 13 febbraio, Voi mi direte, ma i carabinieri come il Papa fa? Certo, i papi fanno dei discorsi, parlano, incontrano tutti i pezzi della società. Questo è molto importante, no? Capire che anche la dottrina sociale della Chiesa è di tale importanza, come diceva Giovanni XXIII. È parte integrante della concezione cristiana della vita. Proprio perché l'uomo vive nella società e vive nella società perché Dio lo ha costruito, lo ha creato, l'ha voluto così. Cioè lo ha voluto come essere relazionale, senza cui, perché senza le relazioni non potrebbe vivere, morirebbe, no? È stato fatto anche un esperimento, lasciati a se stessi, i bambini morivano, non parlavano, non crescevano, non si sviluppavano, cioè perché era contro la loro natura, anche se avevano degli animali che davano loro da mangiare, da bere per impedire la morte fisica, in realtà morivano perché mancava loro quella relazione che parte dalla mamma, ovviamente, che sta nel grembo con suo figlio per 9 mesi e che poi ha un contatto, un rapporto assolutamente personale per mesi e anni, ma poi dalla mamma piano piano si allarga il papà, i fratelli, le sorelle, i parenti, gli amici, eccetera, fino ad arrivare alla costruzione di quelle realtà che sono appunto i corpi intermedi per perseguire il bene. Che può essere la costruzione di un'azienda, la politica, il far parte di un corpo intermedio per ragioni professionali, sportive, relazionali, di ricreazione, eccetera, di politiche, eccetera. Tutto questo fino ad arrivare poi alla Chiesa. La Chiesa era la massima espressione di questo corpo intermedio con l'obiettivo di aprire la vita degli uomini che ne fanno parte all'eternità, cioè alla vita eterna, alla felicità, alla gioia eterna. Questo per spiegare il motivo anche per cui il Papa parla a tutti, perché tutti gli uomini, qualsiasi cosa facciano, sono chiamati alla santità e alla vita eterna. E anche questa è una verità così profonda e importante che tendiamo spesso un po' a dimenticare. Mi ha fatto molto piacere sapere che lo scorso anno giubilare, cioè che si è appena, l'anno che si è appena concluso, pur essendo stato particolarmente impegnativo, ha rappresentato per voi, sta parlando appunto ai carabinieri della stazione di San Pietro, quindi quelli più vicini alla vita del Papa, un'esperienza arricchente sia sul piano umano sia su quello professionale. Ringrazio il Signore per questo. In effetti è stato così per tutti noi che viviamo a Roma, la testimonianza di tanti pellegrini ci ha edificato. E penso agli albori del cristianesimo in questa città. Quando nei vari ambienti, anche nell'esercito, cominciò a circolare la buona novella di Gesù, un nuovo modo di vivere e di pensare, un Dio che è amore, misericordia, perdono, una fraternità fra tutti gli uomini e le donne che supera ogni differenza sociale ed etnica. E il Papa ricorda come nasce il cristianesimo. Come arriva a Roma, come si diffonde. Nell'esercito, per esempio, vedete, c'è un po' una mentalità pacifista, no? Come se avere portare una divisa, indossare una divisa, far parte dell'esercito, dei carabinieri, delle forze militari, così, porta a far sì che un certo ambiente ideologico, diciamo così, guardi con un pregiudizio negativo queste figure. Questo è frutto di una cultura che si è diffusa moltissimo nei decenni passati, contraria all'ordine militare sostanzialmente, all'essere militari. È una cultura molto ideologica, molto sbagliata, perché per esempio non tiene conto di tante cose. Primo, dell'esistenza del peccato originale, e quindi dell'esistenza del male. Del male che c'è, che opera e che ha bisogno di essere stroncato dalla repressione da parte di chi ha la forza per esercitarla. Cioè, il cattivo deve essere messo nelle condizioni di non nuocere. Questo è un elemento di giustizia, non è la prevaricazione, è un elemento di giustizia. Cioè, la giustizia prevede che il bene comune prevede, quindi la giustizia prevede che ogni cittadino debba ragionevolmente essere tranquillo e quindi protetto dall'aggressore, dall'eventuale aggressore, che può essere interno, il ladro, l'assassino, il truffatore, eccetera, ma può anche essere esterno, cioè l'esercito nemico che invade la tua patria e ne impedisce la sovranità. E non è che ci abbiamo molto da agire di fantasia. L'Ucraina oggi, proprio in questi giorni, celebra il quarto anniversario della sua invasione da parte di un esercito, l'esercito russo, che ha invaso l'Ucraina. È arrivato fino a Kiev, la capitale, nella primavera di 4 anni fa. È stato sconfitto dalla reazione popolare e dell'esercito ucraino e riportato in questa zona, il Donbass, che confina con la Russia, ma è parte dell'Ucraina, zona orientale dell'Ucraina, dove la guerra sostanzialmente continua da 4 anni, con leggere conquiste di territorio da parte dell'esercito russo, ma sostanzialmente la resistenza dell'esercito ucraino continua. E da un po' di mesi si sta parlando di pace, finalmente, che tutti vorremmo, a cominciare da quelli che combattono perdendo tutti i giorni la vita, ma anche da parte di tanta popolazione ucraina costretta a vivere a meno 20 gradi sotto zero, spesso senza riscaldamento, perché una delle caratteristiche dell'aggressione russa sta nel colpire le fonti energetiche che portano servizi all'esercito che sta combattendo, ma soprattutto portano il gelo e la morte nella popolazione. Che però è una popolazione eroica che resiste, che lo fa con entusiasmo, con convinzione. Nessuno di loro, dicono i sondaggi, nessun ucraino sarebbe disposto a lasciare l'Ucraina ai russi in cambio della fine della guerra. Lo dico perché tante volte anche nel mondo cattolico bisogna stare molto attenti a non confondere la pace con il pacifismo. La pace è il bene più grande che l'uomo può chiedere sulla terra per il suo cuore, per il suo equilibrio, ed è il bene più grande anche delle nazioni, fra le nazioni. Però la pace non ci può essere senza la giustizia, senza l'equilibrio, senza il riconoscimento dei diritti di tutti. E quindi è ovvio che le trattative di pace che ci staranno, che sono attualmente in corso, devono prevedere garanzie di sicurezza per gli ucraini di non essere più invasi e aggrediti. E parziali riconoscimenti probabilmente di pezzi di territorio ucraino all'invasore russo. Ma sorprende un po', devo dire, che queste verità così elementari, così semplici, siano poco diffuse nella popolazione. Non vediamo le manifestazioni per l'Ucraina come le abbiamo viste per i palestinesi. Non vediamo strapparsi i capelli perché tutte le notti muoiono dei bambini, degli anziani sotto i bombardamenti dei droni e dei missili che dalla Russia piovono in Ucraina. Cioè, o meglio, lo vediamo ogni tanto, devo dire, abbiamo un governo molto sensibile, il governo italiano è sensibile a questo, lo fa, ma se vogliamo parlare di Europa, ma anche di America, non vediamo questo grande entusiasmo, che pur se ci fosse aiuterebbe tantissimo nella difesa dell'eroica testimonianza, dell'eroica difesa del popolo dell'Ucraina. Ma andiamo avanti. Lui richiama un po' gli albori del cristianesimo, dove anche che si diffuse anche fra l'esercito. Oggi, pochi giorni fa, abbiamo celebrato la festa di San Sebastiano, soldato romano convertitosi al cristianesimo. Questa penetrazione della fede in quell'epoca la Chiesa l'ha fatta non con una rivoluzione violenta, dice il Papa, ma con una trasformazione pacifica dall'interno, attraverso le coscienze, la conversione dei cuori. Così il Vangelo ha portato ovunque il senso di Dio e dell'uomo, il rispetto assoluto della vita e della persona umana, insieme all'adorazione di Dio e di Lui solo. E anche qui vediamo com'è cambiato il mondo dopo l'impatto con il cristianesimo. È cambiato lentamente, ma inesorabilmente. Cioè, i cristiani hanno cominciato a vivere dentro l'impero romano, che era praticamente tutto il mondo, a farsi notare perché non si offendevano, non si usavano, non si strumentalizzavano, eccetera. E questo ha attirato l'attenzione dei pagani, cioè dei non cristiani, e che hanno cominciato a chiedersi: ma se si vogliono così bene, perché non ci proviamo anche noi? E a chiedere: ma qual è questa fede che vi unisce? Che cosa amate nella vostra religione, che appunto è per definizione la religione dell'amore? E così piano piano, pensate che gli storici dicono che quando l'imperatore Costantino dà con l'editto di Milano del 313 la libertà religiosa all'interno di tutto l'impero, i cristiani erano circa 600.000, si dice anche meno il 10% della popolazione europea. Quindi per arrivare avanti alla notte di Natale dell'Ottocento, quando Carlo Magno incorona il Papa, re, sovrano, imperatore, eccetera, sono passati secoli. Ma secoli in cui i cristiani non sono stati con le mani in mano, ma hanno testimoniato, hanno parlato, hanno spiegato, hanno difeso. Pensate ai padri apologisti, nell'apologetica, i padri apostolici, tutti scrittori che hanno scritto della fede, sulla fede, nei primi secoli del cristianesimo. Concludo con un terzo articolo che mi sembra importante segnalarvi. Il discorso relativo alla formazione che il Papa ha fatto il 6 febbraio ai partecipanti alla plenaria del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Vorrei però soffermarmi particolarmente sul tema della formazione cristiana, dice il Papa. Cos'è la formazione cristiana? È quella cosa fondamentale, un po' in disuso purtroppo da noi, che passa sostanzialmente dal catechismo della Chiesa Cattolica. Cioè, la fede non è soltanto un sentire, una sensazione, un'amicizia, una compagnia, tutte cose che aiutano, però la fede è anche l'adesione intellettuale alla verità che si rivela. Cioè, Cristo ci ha detto delle cose attraverso i Vangeli, attraverso la testimonianza dei santi, degli apostoli, dei padri della Chiesa, attraverso il magistero dei papi. E quindi noi abbiamo il dovere di riflettere su queste verità che ci sono state rivelate e formarci e formare, cosa che oggi è molto poco praticata. La formazione è prendere in mano il catechismo della Chiesa Cattolica e leggerlo anche da soli, ma possibilmente con qualcuno intorno. Questo aiuterebbe tantissimo a superare i dubbi, le incertezze, a capire chi siamo, chi sono i cattolici. I cattolici sono quelli che si sforzano di mettere in pratica le verità contenute nella dottrina della fede che è espressa nel catechismo della Chiesa Cattolica. Le parole di San Paolo che avete scelto come titolo del vostro incontro indicano in proposito una direzione precisa. Se consideriamo per intero il versetto da cui esse sono estrapolate, vi leggiamo, figli miei, questo è San Paolo, che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato in voi. Cioè, San Paolo sta parlando ai Galati e li chiama figli miei, riferendosi a un parto con cui non senza sofferenze li ha portati ad accogliere Cristo. Sapete che, appunto, i Galati erano una popolazione delle tante che Paolo ha incontrato in Europa, ma poi soprattutto anche in Asia Minore, dove è andato a fondare le diverse comunità cristiane. La formazione è messa così sotto il segno della generazione, del dare vita, del far nascere in una dinamica che pur con dolore conduce il discepolo all'unione vitale con la persona stessa del Salvatore, vivente e operante in lui o in lei, capace di trasformare la vita nella carne in vita di Cristo in noi. Anche questo è un passaggio importantissimo, formare, formarsi, comunicare. Noi oggi non possiamo più essere cristiani anonimi che vanno alla chiesa la domenica e tutto il loro cristianesimo finisce lì. Dobbiamo essere, ciascuno di noi deve trovare la sua strada per essere un cristiano militante, cioè un cristiano apostolo. Un cristiano che si preoccupa soprattutto quando si sveglia la mattina, a chi potrò raccontare che Gesù Cristo è il figlio di Dio? È un tema questo, caro l'Apostolo, presente in vari passi nelle sue lettere. Ad esempio, laddove rivolgendosi ai Corinzi dice: dovreste avere anche 10.000, potreste avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri. Sono io che vi ho generati in Cristo, in Gesù Cristo, mediante il Vangelo. È vero, dice il Papa, tante volte nella Chiesa la figura del formatore come pedagogo è impegnato a trasmettere istruzioni e competenze religiose. È stata superata e prevalsa la figura del padre, capace di generare alla fede. La nostra missione però è molto più alta, per cui non possiamo fermarci a trasmettere una dottrina, un'osservanza, un'etica, ma siamo chiamati a condividere ciò che viviamo, con generosità, con amore sincero per le anime, con disponibilità. Questo ci porta a un altro aspetto della formazione, la sua dimensione di comunione, comunionale. Come infatti la vita umana si trasmette grazie all'amore di un uomo e di una donna, così la vita cristiana è veicolata dall'amore di una comunità. Non è il sacerdote da solo, o un catechista, o un leader carismatico che genera la fede, ma è la Chiesa. Francesco lo ricorda bene nell'Evangelii Gaudium, al numero 111. Ma non la Chiesa così, la Chiesa unita, viva, fatta di famiglie, di giovani, di celibi, di consacrati, animati dalla carità e perciò desiderosa di essere feconda, di trasmettere a tutti, soprattutto alle nuove generazioni, la gioia e la pienezza di senso che vive e sperimenta. Non si può pensare di conquistare a Cristo delle anime senza la gioia, senza che la gioia sia presente nel nostro sguardo quando lo guardiamo, nelle nostre gambe quando lo accompagniamo, nella nostra vita, insomma. Se vogliamo dei nuovi amici, dei nuovi cristiani, dei nuovi battezzati, dei nuovi militanti cristiani, dobbiamo mostrare loro la bellezza, anzitutto con la nostra vita, la bellezza della fede, dell'essere cristiani, perché se testimoniamo a loro la fede cristiana come qualche cosa di brutto, di triste, di sterile, di litigioso, di freddo, così non si va da nessuna parte. Quindi una chiesa unita, fatta di giovani, di famiglie, di celibi e di consacrati. Quello che fa nascere nei genitori il desiderio di dare la vita ai figli non è il bisogno di avere qualcosa, ma la voglia di dare, di condividere la sovrabbondanza d'amore e di gioia che li abita. Ed è qui che ha radici anche oltre la nostra formazione. Gesù, dopo la resurrezione, diede agli apostoli il mandato missionario, dicendo loro di fare discepoli tutti i popoli, di battezzarli, di insegnare a osservare i suoi comandi. Applichiamo queste espressioni, dice il Papa, perché in esse troviamo riassunti altri elementi fondamentali della missione del formatore, che pure vorrei sottolineare. Anzitutto la necessità di favorire percorsi di vita costanti, coinvolgenti, personali, che approdino al battesimo e ai sacramenti. Poi l'importanza di aiutare chi intraprende un cammino di fede a maturare e custodire un modo di vivere nuovo che abbracci ogni ambito dell'esistenza, privato e pubblico, come il lavoro, le relazioni, la condotta quotidiana. San Giovanni Paolo II cita un suo discorso al Pontificio Consiglio della Cultura del 16 marzo 2002. Inoltre è indispensabile curare nelle nostre comunità gli aspetti formativi finalizzati al rispetto della vita umana, in ogni sua fase, in particolare quelli che contribuiscono a prevenire ogni forma di abuso sui minori e sulle persone vulnerabili, come pure ad accompagnare e sostenere le vittime. Come possiamo vedere, l'arte di formare non è facile, non si improvvisa. Richiede pazienza, ascolto, accompagnamento, verifica, sia a livello personale che comunitario. E non può prescindere dall'esperienza e dalla frequentazione di chi l'ha vissuta per imparare e prendere tempo. Così nei corsi di secoli nominiamoli questi grandi apostoli, Sant'Ignazio di Loyola, San Filippo Neri, San Giuseppe Calasanzio, San Gaspare del Bufalo, San Giovanni Leonardi. È in quest'ottica che anche Sant'Agostino, appena eletto vescovo, compose il suo trattato De Catechizandibus Rudis. Perciò, carissimi, anche alla luce di tali modelli, vi incoraggio nel vostro impegno e vi ringrazio per l'aiuto che date al Dicastero della Fede. Adesso rispondo alle vostre domande. Rimango. Bene, questa sera non arrivano domande, si vede che il sonno prevale, vi auguro allora una buona settimana, una buona notte. Vi ricordo che abbiamo letto alcuni più recenti discorsi di Papa Leone, dedicati un po' a diversi temi, ma in modo particolare alla formazione, l'importanza della formazione catechistica, formazione della fede. Non possiamo essere cristiani che non conoscano la propria fede. Quando ci chiedono, noi dobbiamo saper dare una risposta. Perché vai a messa? Perché il catechismo? Perché il Papa? Perché il sacerdozio? Perché la castità? Perché la vita eterna? Noi non possiamo non rispondere. Gesù ci ha chiesto di andare, evangelizzare, battezzare, ma anche insegnare la fede, perché la fede non è soltanto quello che percepiamo. La fede è la certezza che Dio ci ha rivelato in Cristo la verità che salva. E questo non dimentichiamolo mai. Buonanotte, buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.